Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo a Restart TV. Oggi è la 42esima puntata della nostra serie in live streaming, cade in un giorno che non è mercoledì perché oggi è una puntata speciale, la puntata in cui celebriamo il giro di boa di un anno di trasmissioni live sul tema della ripartenza. Ci siamo buttati in questa avventura il 3 giugno del 2020 in pieno periodo pandemico con la speranza che fosse il giorno della ripartenza e della possibilità di guardare al futuro. Non sapevamo che avremmo vissuto delle curve sull'ottovolante di alti e bassi. Però insomma un anno dopo siamo ancora qui a parlare questa volta davvero di ripartenza sul serio con tutti i crismi. Ci stiamo tutti vaccinando, i dati sono sicuramente positivi, molto più positivi di un anno fa, e quindi ci possiamo finalmente concedere il lusso di guardare al futuro con davvero positività. Per noi di Bpress, l'agenzia di comunicazione che rappresento, questa ripartenza ha iniziato la sua corsa già da un po' di settimane. Abbiamo riaperto circa un mese fa, il 3 maggio anzi, un mese fa esatto, i nostri uffici di Via Carducci, che abbiamo trasformato però in un hub creativo, un hub di interazione sociale, di ritorno a vederci in presenza per brainstorming creativi, incontri con i clienti e tutte le attività che abbiamo svolto fino all'anno scorso. Per noi questa ripartenza, tra l'altro, è anche con gli uffici, con meno scrivanie, più sale riunioni, quindi anche un'organizzazione logistica differente, è stata anche l'occasione di completare il nostro progetto di smart working, che abbiamo chiamato Switch, no? Per dare un po' il senso dell'interruttore tra il prima e il dopo, che abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso, che è fatto di un lavoro da remoto molto più consapevole e strutturato, dei momenti di disconnessione, il diritto alla disconnessione dalle 20 alle 8 del mattino, la possibilità di lavorare da ovunque, davvero anywhere, e di quindi vedere l'ufficio come un momento, un luogo in cui creare dei momenti di socializzazione. Per celebrare, per informare i clienti, ma anche per celebrare così in modo un po' leggero, come è nostro solito, questa riapertura di C17, abbiamo realizzato, il nostro Creative Lab ha realizzato un piccolo video che vi faccio vedere ora. Bene, allora The Heroes Are Back, la nostra Hero Factory riapre i battenti e finalmente ci possiamo concentrare sul futuro, sulla positività, sulle belle storie alle quali abbiamo collaborato e che i nostri clienti hanno vissuto in prima persona soprattutto in questi ultimi mesi della fase pandemica. Per raccontare queste storie di successo ho pensato di coinvolgere quasi tutti i director dei nostri team. Li vado a presentare velocemente. Cristiana Rovelli, director del team Tech e B2B. Ciao Cristiana.
Ciao Diego, ciao a tutti.
Grazie di essere qui. Poi Gabriele Ciullo, director del nostro team corporate. Ciao Gabriele.
Buongiorno a tutti.
Alexandra Chan, che è director del team Tech e Lifestyle. Ciao Alex.
Buongiorno a tutti.
Mattia Zanetti, director del team Now PR, della nostra sister agency Now PR. Ciao Mattia. E infine Beatrice Caputo, Senior Vice President, nonché Project Manager, produttore esecutivo di questa lunga serie di puntate di Restart TV. Ciao Beatrice, benvenuta.
Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
Bene, allora entriamo subito nel merito delle del tema della puntata. È una puntata speciale, quindi abbiamo deciso di moltiplicare il numero di ospiti. Fra l'altro 42 puntate per noi sono state anche un bellissimo giro di boa. Poi Beatrice ci racconterà i numeri di questa lunga serie di live streaming tutti i mercoledì e oggi giovedì in via eccezionale. Partirei con dando la parola a Cristiana con le sue storie di successo. So che ne hai una molto, molto bella. Partiamo da te.
Sì, grazie. Allora, sì, effettivamente devo dire che negli ultimi mesi circa i contenuti delle conversazioni che stiamo avendo con i clienti e poi quindi di riflesso anche quelli che poi veicoliamo alla stampa iniziano effettivamente ad avere un'impronta positiva che vanno anche nella direzione di una ripartenza concreta. Mi piace raccontarvi oggi, per esempio, di una survey recentissima che abbiamo commissionato a Tutto Scuola per il nostro cliente Wacom. Wacom produce display interattivi e pen tablet e se penso soltanto che fino a poco tempo fa le nostre comunicazioni alla stampa per conto di Wacom parlavano di soluzioni per migliorare e digitalizzare le problematiche della didattica a distanza, sono contenta invece oggi di poter appurare come dopo un anno e mezzo, comunque tutto in salita per il mondo dell'istruzione, ma sicuramente un po' per tutti, possiamo invece raccontare finalmente di come gli insegnanti e gli allievi si siano effettivamente adattati con un certo grado di successo anche all'adozione di queste innovazioni tecnologiche. Ad esempio, nella survey abbiamo proprio chiesto agli insegnanti quanto sia stato difficile adattarsi all'insegnamento digitale e addirittura il 59% degli insegnanti ha dichiarato di essere passato interamente alle lezioni online sin dall'inizio della pandemia. Sicuramente con tutte le difficoltà del caso, ci mancherebbe, però penso che sia un dato confortante. Un altro dato interessante, l'80% ha dichiarato che tutti o quasi tutti gli studenti si sono dotati dell'attrezzatura necessaria per connettersi alle lezioni online sin da subito. E anche questo secondo me è un dato su cui riflettere. Probabilmente anche uno dei pochissimi benefici, vabbè, concedetemi il termine, che ha portato la pandemia. Quindi un utilizzo massivo della tecnologia, tecnologia intesa come al servizio del bene comune e del progresso sociale. Sicuramente, vabbè, va anche detto che il 93% degli insegnanti ha dichiarato che quello che è più mancato nella didattica online è l'interazione personale, e va da sé, è una cosa che manca tantissimo anche a noi, intesa l'interazione intendo come copresenza, no? Che è un fattore che sicuramente ha inciso sulla vita di tutti e anche sulla nostra professionale. E probabilmente oggi ci troviamo un po' tutti a chiederci a che punto siamo di questo strano percorso, no? Se effettivamente ci siamo già abituati a lavorare così in digitale o se invece forse non fosse un po' meglio la versione 1.0. Vi racconto brevissimamente di un'altra storia positiva di questo nuovo cliente che abbiamo in agenzia, che si chiama Techlit. Techlit opera esattamente nel segmento delle soluzioni di collaborazione audio-video, quindi soluzioni che stanno chiaramente avendo un boom in questa situazione difficile che stiamo tutti vivendo. Questo cliente ha affermato proprio settimana scorsa durante una recente intervista che secondo lui stiamo entrando nel periodo della consapevolezza. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai le videoconf, le videocall, i sistemi di desk booking come quelli che anche noi stiamo adottando nel nostro hub di C17 a Milano sono praticamente ormai sdoganati e che le aziende si sono adattate o si stanno tutte adattando ormai ad accogliere queste nuove tecnologie abilitanti. Questo termine abilitante anche è molto importante, lo sentiamo sempre di più associato al termine tecnologia ed è sicuramente un termine molto positivo che dà valore a quello che è poi la tecnologia, no? L'abilitazione di...
Beh, insomma, alla fine questa crisi pandemica qualcosa ci ha lasciato, qualcosa ci ha insegnato, ecco, a sviluppare abilità diverse, ad adattarci alle circostanze, sicuramente è un learning che ci siamo portati a casa tutti in questo periodo. Grazie Cristiana, belle storie che parlano anche di fattore umano, parlano di tecnologia applicata ai bisogni delle persone, quindi a noi queste storie piacciono tantissimo. Passerei la parola a Gabriele, che anche lui delle storie interessanti che passano attraverso le persone, le loro abitudini, soprattutto le loro attenzioni a ciò che ci circonda. Gabriele, a te.
Sì, ciao Diego, grazie. Già che siamo in tema di ricorrenze e di compleanni, volevo raccontare come abbiamo celebrato il primo anniversario di Babaco Market, che è un nostro cliente, per chi non lo conoscesse, è un servizio di delivery di frutta e verdura fuori dall'ordinario, cioè vuol dire che si tratta di prodotti che per difetti estetici o altre motivazioni sarebbero esclusi dai canali ordinari di distribuzione come i supermercati, e quindi parliamo di lotta allo spreco alimentare. Parliamo di e-commerce, parliamo di lotta allo spreco alimentare, parliamo di organizzazione di eventi utilizzando tecnologie abilitanti per il nostro mestiere in questo caso, quindi un evento in remoto che è stato condotto da Tessa Gelisio. Ma prima di raccontarvelo volevo partire da due dati da cui è nato anche l'input di questa tavola rotonda che abbiamo organizzato per Babaco Market. Il primo è un dato di Netcom, dell'osservatorio che Netcom realizza con il Politecnico di Milano, ci dice che uno dei mercati digitali con più forte crescita è quello proprio del food and grocery. Parliamo di un volume che è cresciuto del 100% nel 2020 e che si stima che nel 2021 crescerà almeno di un altro 50%. Questo dato mi ha colpito molto perché parliamo di cibo, no? Parliamo di uno dei temi che insieme al calcio è sicuramente fra i più cari agli italiani, e quindi probabilmente difficilmente avremmo pensato a trend di questo tipo relativo al commercio online, visto l'attenzione che ci mettiamo anche nella spesa. Secondo dato, oltre il 70% di chi acquista online in generale, quindi non soltanto cibo, è consapevole rispetto ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare. Ciò vuol dire che compra non soltanto il prodotto perché è sostenibile, ma anche perché appartiene ad una filiera sostenibile. Quindi fa attenzione a fattori come il packaging, la modalità di consegna, la scelta dei fornitori da parte dei clienti. Quindi crescita da un lato, crescita di servizi, crescita di spesa online del mondo alimentare, dall'altra maggiore consapevolezza sulla sostenibilità. Da qui nasce l'idea di organizzare questa tavola rotonda, dove non abbiamo voluto soltanto celebrare la crescita a doppia cifra di Babaco Market in quest'anno di attività, non abbiamo soltanto voluto celebrare il contributo alla lotta allo spreco alimentare, che è pur importante, che Babaco Market ha voluto dare. Abbiamo un'infografica qui che ci illustra un po' questo contributo. Parliamo di 140 tonnellate di frutta e verdura, l'equivalente di 350 tonnellate di CO2 risparmiate in un anno, che per una startup non è niente male. Ma abbiamo voluto raccontare, così abbiamo voluto chiamare questo panel, le storie di straordinaria agricoltura, dando voce proprio ai protagonisti della filiera di Babaco Market, ovvero gli agricoltori, coloro che possono contribuire alla lotta allo spreco alimentare direttamente dalla fonte, cioè dai campi. Queste storie sono state veramente interessanti, hanno avuto un grande gradimento da parte degli oltre 30 giornalisti che erano connessi, e sono state, diciamo, concluse anche dal contributo dell'associazione Recoup, che è un'associazione che fra l'altro abbiamo avuto ospite anche qui a Restart, chiude di fatto la filiera di Babaco Market andando a raccogliere tutto l'invenduto settimanalmente e distribuendolo a famiglie e soggetti bisognosi settimanalmente. Quindi focus non solo sui prodotti, ma sulla filiera. E questo è stato sicuramente l'arma vincente di questo format che abbiamo organizzato.
Sicuramente ci ha aperto un po' il tema della consapevolezza, ci ha aperto gli occhi su questo tipo di offerte. Recoup è stato sì protagonista di una puntata sullo spreco alimentare insieme allo stesso Babaco, My Food, insomma il gruppo che lo rappresenta.
Sì. In questo convegno, fra l'altro, abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo avuto ospite anche uno dei partner di Netcom che ci ha raccontato un po' questo trend emergente dell'acquisto online, quindi un evento che è stato rivolto a un target molto istituzionale, ma che per rendere più leggero abbiamo voluto arricchire con un contributo un po' più leisure. Abbiamo chiesto a un noto bartender di Milano, di un noto cocktail bar, parliamo di Rita Cocktail Bar della zona dei Navigli, di realizzare un cocktail con i prodotti di Babaco Market, quindi un cocktail antispreco. e nasce così il Carotone, vedete qui un'immagine, un cocktail a base di arancia e limone e altri prodotti che abbiamo spedito direttamente nelle redazioni o nelle case dei giornalisti che scrivono per testate con un target un po' più lifestyle. Questo ci ha permesso di arricchire ancora di più la coverage di questo evento, che è stata veramente importante, ma soprattutto ci siamo portati a casa grande soddisfazione da parte del cliente e da parte di tutto il pubblico partecipante.
Fantastico, quindi non solo abbiamo sdoganato i brutti ma buoni, scusate, ma gli abbiamo anche dato una seconda vita attraverso i cocktail.
Certo, e abbiamo potuto brindare anche in linea con quello che è il concept strategico dell'evento e del cliente.
Perfetto. Bene, allora cambierei argomento dando la parola ad Alexandra, che invece ci parlerà di un tema più trasversale che è stato oggetto di grandi cambiamenti. Vai Alex.
Esatto, grazie Diego. Sì, volevo mettere il focus sul tema degli eventi, quindi eventi che gestiamo nella nostra quotidianità come agenzia di comunicazione, quindi come touch point tra i nostri clienti e i giornalisti, ma anche grandi eventi, quindi spettacoli dal vivo, fiere e eventi che prevedono la partecipazione e l'interazione con il grande pubblico. Partendo dagli eventi, appunto, delle nostre attività quotidiane, sono state una tra le grandi sfide del momento della pandemia e dell'emergenza. Ci siamo trovati all'inizio a gestirle appunto in urgenza, sfruttando la tecnologia e i software a nostra disposizione, creando delle video call per mettere in contatto i nostri clienti con i giornalisti e continuare insomma il dialogo con i nostri stakeholder. E poi siamo diventati invece sempre più sofisticati nel gestire questi eventi da remoto, andando proprio a creare software brandizzati, studio brandizzati con tecnologia green screen e grafica 3D, e quindi sicuramente anche per il futuro questi eventi in streaming così sofisticati continueranno a far parte delle nostre attività, affiancati ovviamente anche agli eventi fisici. E qui infatti volevo mettere invece l'accento su un aspetto positivo, perché si parla finalmente di ripartenza in modo concreto. Un segnale positivo arriva dal Salone del Mobile, perché è confermato per settembre a Milano l'edizione del Fuori Salone, quindi stiamo lavorando per cercare di comprendere velocemente quali saranno le misure da adottare per partecipare alla manifestazione con i nostri clienti e aprire finalmente gli spazi dei nostri clienti, come gli showroom del mondo del design e dell'arredo, per far incontrare non solo i giornalisti con i nostri clienti e con le aziende, ma anche riprendere il contatto con stakeholder, clienti, distributori e anche il consumatore finale, quindi il grande pubblico. E ovviamente, parlando di eventi per il grande pubblico, non posso non citare gli spettacoli dal vivo, che sono stati uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia, e quindi non posso non menzionare il nostro cliente Ticketmaster, piattaforma leader a livello globale nel settore del ticketing, che ovviamente ha vissuto questo blocco degli eventi dal vivo in maniera però molto, devo dire, positiva, nel senso che hanno concentrato l'attenzione sulle innovazioni tecnologiche da mettere in campo subito per poter appunto fronteggiare questa situazione di emergenza. Quindi partendo dallo stare vicino al consumatore con un servizio di customer care molto molto sofisticato, soprattutto all'inizio, quando insomma si sono stoppati gli eventi e non si capiva bene come affrontare questo stop, e con il live streaming dopo, perché ovviamente il mondo dello spettacolo doveva in qualche modo andare avanti e mantenere il contatto con il pubblico, e il live streaming è stata una soluzione. Finalmente però da giugno si riprende anche a vivere gli spettacoli dal vivo, quindi in presenza, e Ticketmaster ha ideato il protocollo Smart Event, che avete visto in infografica, ad esempio con il biglietto digitale, che era una delle grandi innovazioni che abbiamo lanciato ormai 4 anni fa con l'ingresso sul mercato italiano di Ticketmaster, quindi un biglietto che non prevede contatto, ma è tutto digitale sullo smartphone di chi partecipa agli eventi, e la mappa dinamica, perché ovviamente dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, ma non esiste una venue, una location uguale all'altra. Quindi è importante che ogni spazio sia sfruttato al massimo e Ticketmaster ha ideato un algoritmo per fare in modo che questo distanziamento sia automatizzato e tutte le regole vengano rispettate per la sicurezza di chi torna finalmente a vivere il tempo libero e le passioni con gli spettacoli dal vivo.
Grazie Alex, insomma non sono solo i ristoranti ad aver digitalizzato i menu in fretta e furia, ma insomma chi si occupa di eventi ha dovuto ricostruire tutta la filiera dei servizi. Grazie, e a questo punto Mattia, le tue storie, le tue belle storie in AOPR quali sono?
Sì Diego, guarda, io vi volevo raccontare, portare a questo tavolo virtuale, tra virgolette, una testimonianza e un dato. La testimonianza che vi porto è quella dei numerosi lanci che noi in AOPR abbiamo gestito in questi mesi difficili di pandemia, che però sono anche la testimonianza di come le aziende vogliono ripartire, vogliono investire nel tessuto imprenditoriale italiano e vogliono fare business. Ne abbiamo gestiti davvero, davvero tanti, sia di piccole start-up che per la prima volta si approcciano al mercato, sia di grandi realtà estere quotate al Nasdaq, che però hanno visto nell'Italia un ottimo mercato su cui investire. Ti faccio alcuni nomi tra le aziende che abbiamo lanciato in questi mesi. Abbiamo lanciato per esempio Numworks, che è una startup francese che si occupa di education, istruzione attraverso la realizzazione di una calcolatrice grafica. Abbiamo lanciato iSendU, un'altra startup italiana che si occupa di agevolare le spedizioni per gli e-commerce. E sai meglio di me quanto l'e-commerce sia stato toccato e travolto sia in negativo che in positivo, più in positivo fortunatamente da quello che è accaduto. Abbiamo lanciato Mirta a proposito di e-commerce, una bellissima realtà italiana che si occupa di promuovere nel mondo l'artigianato made in Italy, l'artigianato di qualità, la pelletteria e non solo. A proposito di grandi nomi, sempre nello scorso anno 2020 abbiamo lanciato Fiverr, quindi una piattaforma che mette in contatto domanda e offerta nel mondo del lavoro completamente nuova, anche perché probabilmente completamente nuovo sarà anche il modo di lavorare delle persone prossimamente e nel futuro. E non ultimo, il più recente, ma anche motivo di particolare orgoglio, abbiamo lanciato pochi giorni fa Gorillas, che è una startup tedesca, un unicorno tra l'altro, una delle startup a maggiore crescita. Abbiamo aiutata ad entrare nel mercato italiano, l'abbiamo lanciata, è una startup che si occupa di delivery, in 10 minuti ti fanno avere quello di cui hai bisogno, ed è un segno di come stia cambiando anche la società, il mercato. Se dovessi riassumere, tutti questi lanci comunque sono inerenti all'e-commerce, al delivery, all'education, quindi tutti ambiti che sono stati profondamente toccati dalla pandemia. E lo reputo un segno positivo, lo reputo un segno di investimento nel nostro paese che può non può che fare piacere conoscere e condividere. Il dato invece di cui vi volevo parlare molto velocemente è un dato che proviene da una ricerca che abbiamo realizzato per un nostro cliente che si chiama Blue Energy Group, è un'azienda di multi-utility che si occupa fondamentalmente di fornitura di energia, che ha commissionato questa indagine a un partner assolutamente di rilievo come SVG sulle abitudini di sostenibilità degli italiani, quindi sia la loro attenzione per quanto riguarda il risparmio energetico, sia il loro quotidiano. Un dato su tutti è quello che vedete nella slide che avete di fronte. Alla domanda se fra un miglioramento dell'ambiente e un miglioramento delle condizioni economiche, cosa cosa era preferibile scegliere, il 54% degli intervistati ha scelto un miglioramento delle condizioni ambientali, dato che arriva addirittura ad essere il 62% nella fascia tra 18 e 24 anni, per la serie Greta Thunberg fa proseliti. Però è un dato molto importante perché segna proprio uno spartiacque su come ci siano delle questioni davvero molto molto importanti e delle quali non si può prescindere. Già nei miei scorsi interventi qui a Restart TV ho parlato di sostenibilità e di come le aziende non possono farne a meno, quindi è un messaggio anche per il
futuro. Sì, ma qui stiamo anche parlando di consapevolezza, l'abbiamo detto prima, insomma questa è un'altra testimonianza e forse appunto questo giro di boa che stiamo vivendo tutti rispetto alla pandemia è anche un giro di boa generale, no? In cui tantissime condizioni si verificano finalmente e la consapevolezza è una di quelle. Beatrice, a te il compito di chiudere la carrellata delle storie di successo e anche di fare una sintesi di queste 42 puntate di Restart TV, il tuo progetto. Vai.
Grazie. Innanzitutto vedo tanta positività dai racconti e dalle storie dei colleghi. Cristiana ci ha parlato di tecnologie abilitanti, Gabriele ci ha parlato di celebrazioni, di anniversari, Alexandra ci ha parlato di riaperture degli eventi live da non crederci, Mattia ci ha parlato di lanci di successo durante la pandemia, di start-up, di sostenibilità ambientale. Per cui veramente parliamo veramente di ripartenza e quindi anche a me piace oggi ricordare un'attività che finalmente mi ha fatto capire che la ripartenza stava avvenendo davvero. Questa attività riguarda uno dei nostri clienti che è il Museo Guggenheim di Bilbao. L'obiettivo era dare visibilità alla più importante mostra del primo semestre per il Guggenheim, i folli anni 20, il nome della mostra, con una scenografia molto particolare curata da un regista teatrale che è Calixto Biehito. E quindi anni 20, un periodo di contraddizioni caratterizzato dai traumi della guerra e dalla pandemia, perché anche allora c'era la pandemia, era la spagnola, e quindi cronologicamente tanto distante, lontanissimo, eppure vicinissimo per corrispondenza e affinità con la nostra epica, con la nostra epoca. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo avuto un'idea che è stata proposta al cliente ed è stata accolta. Dunque eravamo al 5 maggio, quindi subito dopo le prime aperture, si cominciava a poter viaggiare all'estero ovviamente con non molta facilità, e quindi abbiamo pensato di organizzare un press tour a turni per i giornalisti con delle vere turnazioni. Cosa vuol dire in pratica? Che l'attività a Bilbao, che di solito si concentra in una giornata come in tutti i press tour, quindi una conferenza stampa, è stata suddivisa in tre giornate con tre gruppi di vari giornalisti con un format che poi si replicava nelle singole giornate. La partenza, di solito si parte da uno stesso aeroporto, c'è l'account dell'agenzia che accompagna tutti i giornalisti, invece no, la partenza scaglionata da città diverse in date diverse, in giorni diversi. Complicazione pazzesca, si doveva viaggiare tamponati, per cui noi come agenzia abbiamo organizzato i tamponi a domicilio per tutti i giornalisti che erano non tutti a Milano, su tre città differenti, e abbiamo organizzato anche il tampone in Spagna prima di rientrare. Il tour è andato molto bene, il cliente contento, l'Italia è stato l'unico paese che è riuscito a fare organizzare questa cosa, e quindi diciamo i ringraziamenti vanno alla nostra inviata speciale a Bilbao, che è Francesca Corrias del Team Food and Lifestyle, che appunto ringrazio veramente per l'organizzazione e la gestione magistrale del tour. Tornando invece a noi, manca poco, volevo concludere invece con la nostra campagna Restart Riemergere Più Forti. La campagna, come sappiamo, è nata durante la pandemia, una serie di iniziative su cui noi volevamo convogliare, diciamo, energie positive in un periodo di incertezza totale per essere vicini ai clienti. Oltre ai brainstorming creativi e il blog Restart che è ospitato sul portale di RevWriters, il nostro progetto di punta è proprio la Restart TV, dove siamo noi oggi. Do soltanto due numeri e poi farei partire il video che racconta un po' questo anno, questo nostro compleanno. Quindi 42 puntate, 103 ospiti, oltre 49.000 views, 5.600 ore di visualizzazione, con tantissimi temi che abbiamo toccato, dalla mobilità sostenibile alla leadership, ai contenuti audio, alla musica, al fintech. Io adesso farei partire il video che sintetizza un po' tutto. Grazie.
Buongiorno a tutti, bentornati su Restart TV, il format in live streaming.
La riconversione di una maschera da snorkeling in una maschera respiratoria.
Mi sembra che su Clubhouse siamo tutti abbastanza positivi.
Abbiamo creato delle nuove occasioni proprio per conoscersi che non avevano luogo neanche prima della pandemia.
La nostra grande sfida è stata proprio quella di cogliere questo momento di difficoltà come un'opportunità.
Per insegnare un nuovo modo di pensare attraverso la narrazione.
Aspettiamo online come sempre. Ciao a tutti.
Bellissimo video che riassume un anno di fatiche. Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al progetto, non soltanto i colleghi che sono in trasmissione oggi, ma anche, oltre a Bea, produttore esecutivo, Veronica e Lorenzo. Fatevi vedere così facciamo un po' di dietro le quinte, che sono in regia
dalla
prima puntata. Eccoci, Veronica dalla prima puntata, Lorenzo da qualche mese, Alessia che si occupa del copywriting e della newsletter, Veronica tra l'altro ha realizzato il visual e l'immagine, l'identity di tutta la serie, quindi grazie a tutti, grazie anche a Lorenzo per il prezioso contributo tecnico che ci era mancato fino al tuo arrivo alla regia. Insomma, è un progetto, come ho sempre detto, artigianale, che abbiamo cercato di fare a budget sostanzialmente zero per dare anche noi un contributo in termini di contenuti. Chi ci ha seguito ha visto che abbiamo sventagliato, no, tutte le discipline, e non solo coinvolgendo i nostri clienti in primis, ma anche opinion makers, capi azienda di tante aziende protagoniste del cambiamento che abbiamo vissuto in questo anno tutti insieme. E allora a tutti, se avete piacere, do appuntamento alla settimana prossima. Riprendiamo il mercoledì fino alla pausa estiva, poi vedremo, tutti i mercoledì ore 12. Seguiteci se volete, iscrivetevi al canale YouTube oppure su Facebook. Alla prossima, grazie a tutti.